Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società, dedicata al congresso annuale dell'EASD, la Società Europea di Diabetologia, parleremo di diabete di tipo 2 negli adolescenti. Ipoglicemia, parliamone. Un antidiabetico contro lo scompenso cardiaco e la nuova vita della curva da carico. Bentrovati da Marco Caracciolo. Gli esperti lanciano l'allarme. Il diabete di tipo 2, tipico dell'adulto, compare sempre più di frequente in età giovanile. Questa condizione negli adolescenti assume una particolare aggressività e condiziona la comparsa di complicanze micro e macrovascolari in età più precoce. Francesco Purrello, presidente della SID, Società Italiana di Diabetologia.
I numeri ci dicono che questa patologia negli adolescenti, nei giovani adulti, quindi 25-30 anni, sono quadruplicati, quattro volte in più negli ultimi 6-7 anni. Non si poneva prima il problema. Non sono ancora numeri enormi, ma attenzione, quello che la ricerca scientifica ci dice in maniera chiara è che il diabete di tipo 2 che viene in questa fascia di età è ancora più aggressivo rispetto al diabete di tipo 2 che viene nell'adulto. Quindi non è solo perché aumentano gli anni, ma perché in questa fase è come se ci fosse un diabete diverso. La cellula beta pancreatica produce ancora meno insulina e meno responsiva alle terapie, quindi è veramente importantissimo che i giovani, gli adolescenti, i giovani adulti in sovrappeso, con tendenza alla sedentarietà, intanto si controllino la glicemia, cosa che non si pensava assolutamente di dover fare fino a 6-7 anni fa. Si pensava che il controllo della glicemia fosse appannaggio di persone di età tendenzialmente dai 50-55 in su. Attenzione, è quindi un motivo in più veramente per combattere il sovrappeso in queste fasce di età, un motivo in più per combattere assolutamente la sedentarietà in questa fascia di età, è proprio quello di evitare una malattia veramente pericolosa, anche soprattutto a quanto pare per loro, come il diabete.
È possibile proteggere o anche ripristinare la funzionalità delle cellule beta pancreatiche?
Il punto che la ricerca scientifica sta facendo capire molto bene è questo. Il diabete viene soltanto nel momento in cui il nostro organismo non è più in grado di produrre l'insulina che serve. Queste cellule devono essere in qualche modo protette da una iperfunzione. Funzionano molto quando si sviluppa quell'altra situazione che si chiama insulinoresistenza, cioè non funziona bene. E non funziona bene perché? Perché il tessuto grasso, in particolar modo, la fa funzionare male. Quindi proteggere la cellula beta assicura al diabete di essere ben trattato. E qual è un fatto nuovo? Nei soggetti neodiagnosticati, quindi che hanno avuto questa diagnosi di diabete da poco, in alcuni di essi si riesce a ritornare indietro, a guarire dal diabete. Sono quelli nelle quali la secrezione insulinica si riesce a ripristinare bene. Torniamo sempre agli stessi punti, sullo stile di vita. La mia insulina funziona meglio quando mi muovo, quindi lotta alla sedentarietà. La mia insulina funziona meglio quando riesco a perdere qualche chilo, non devo perdere 20 chili, basta perdere 4-5 chili, per cui la mia insulinoresistenza nettamente migliora, la mia cellula beta respira, riesce a funzionare meglio, il diabete in quei casi è stato dimostrato, regredisce.
La maggioranza delle persone con diabete e dei loro familiari vivono gli episodi di ipoglicemia con preoccupazione. Il progetto internazionale Talk Hypo ha evidenziato come i malati ed i loro parenti parlino poco del tema, nonostante ne sia riconosciuta l'importanza. Ne abbiamo parlato con Daniela Donofrio, moderatrice di Portale Diabete, Antonio Nicolucci, direttore del Core Research, il Center for Outcomes Research and Clinical Epidemiology, e Simona Frontoni, professoressa di endocrinologia dell'ospedale Fatebene Fratelli, Isola Tiberina, Università di Roma Tor Vergata.
Io penso, o meglio, io riporto quello che normalmente le persone con diabete dicono. La persona con diabete si sente in colpa per essere incorso in quello che purtroppo invece è un evento abbastanza comune, quello dell'ipoglicemia. Si sente in colpa perché forse non ha eseguito tutto quello che avrebbe dovuto fare, cioè non, pensa di non aver fatto il calcolo dei carboidrati corretto, pensa di essersi fatto troppa insulina e quindi si sente un po' in colpa. D'altra parte le persone che vivono con lui si sentono in colpa per non comprendere fino in fondo lo stato emozionale di quel momento del loro caro. E quindi c'è questa quasi incomunicabilità che dipende dal non riuscire a far comprendere all'altro che invece condividere questo momento potrebbe essere liberatorio.
Sono stati presentati i dati di un'indagine sulla comunicazione delle ipoglicemie. Ipoglicemie che comportano dei problemi gravi sia di salute sia di costi economici per le famiglie e per il sistema sanitario.
Le ipoglicemie sono un evento estremamente rilevante e devastante per le persone con diabete, può sfociare in ricovero in ospedale, può sfociare anche nel decesso nei casi più gravi e comunque sono responsabili di costi sanitari molto elevati. Quanto impatti l'ipoglicemia sulle persone con diabete è già noto da tempo perché sono tanti gli studi che sono stati condotti su questo argomento. Quanto invece questo si ripercuota sulla qualità di vita dei familiari, di chi si prende il carico di assistere la persona con diabete, era meno conosciuto. E quindi questa indagine era proprio rivolta ai familiari di persone con diabete trattate con insulina. E quello che è emerso da questa indagine appunto è quanto spesso più di 2/3 dei familiari di persone con diabete hanno dichiarato di prendersi carico della gestione delle ipoglicemie assieme al paziente. E questo prendersi carico comporta ovviamente un impatto negativo sulla qualità di vita, sulla possibilità di svolgere una vita regolare per il familiare e anche sui costi indiretti, perché un quarto dei familiari ha dichiarato di aver dovuto ridurre il numero di ore di lavoro proprio per poter assistere la persona con ipoglicemia. Quindi costi diretti legati alle ospedalizzazioni, agli accessi al pronto soccorso, alla chiamata dell'ambulanza, all'aumento dell'automonitoraggio della glicemia, ma anche costi indiretti legati alla riduzione di produttività e all'assenteismo non solo della persona con diabete che ha l'ipoglicemia, ma spesso anche del familiare che assiste questa persona.
Diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2. Come ci aiutano le nuove insuline o i nuovi ipoglicemizzanti orali per il controllo delle ipoglicemie?
Ma diciamo che per quanto riguarda le nuove insuline abbiamo a disposizione delle insuline con un profilo molto più piatto, quindi che non hanno particolari picchi durante le 24 ore, quindi ci permettono di mantenere dei livelli di insulinemia costanti con appunto senza picchi e quindi conseguentemente delle glicemie più costanti, più piatte e quindi meno ipoglicemia. I nuovi farmaci orali sono farmaci intelligenti che lavorano solo quando devono lavorare e quindi ci permettono di mantenere un buon controllo glicemico senza pagare appunto con il rischio di ipoglicemia, a differenza dei farmaci orali del passato che invece appunto erano gravati dal rischio di ipoglicemia.
Oltre ai farmaci ci sono i device, anche questi sono utili?
I device sono molto utili, sicuramente i microinfusori sono molto utili, soprattutto nel paziente con diabete tipo 1. Sono molto utili tutte le metodiche di monitoraggio continuo della glicemia che aiutano di per sé a migliorare il controllo e anche evidenziare delle ipoglicemie che altrimenti non verrebbero evidenziate, però devono essere utilizzate nel modo opportuno, quindi sono delle ottime opportunità ma devono essere inserite nell'ambito dell'educazione della persona con diabete, nell'ambito del colloquio tra il diabetologo e la persona con diabete, altrimenti rischiano di non essere abbastanza utili o qualche volta anche dannose.
Un farmaco antidiabete rivela le sue capacità contro lo scompenso cardiaco anche nei soggetti senza diabete. I risultati dello studio DAPA-HF, commentati da Agostino Consoli, endocrinologo dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara.
Il suo DAPA-HF era stato anche presentato di corsa all'ultimo meeting della European Society of Cardiology a Parigi. Presentati di corsa perché lo steering committee, analizzando i dati, li aveva trovati così importanti da meritare una last call presentation e arrivare sul filo di lana ad essere comunicati. Perché sono così importanti? Perché per la prima volta dimostrano che una molecola sviluppata per il trattamento del diabete rivela importanti benefici anche in soggetti che diabetici non sono, ma sono affetti da un'altra patologia, che va spesso purtroppo mano nella mano col diabete, che è lo scompenso cardiaco. Lo studio DAPEC-F ha studiato oltre 4.000 soggetti, di cui 50% avevano il diabete, 50% non avevano il diabete. Tutti avevano una ridotta frazione di iniezione, tutti avevano scompenso cardiaco, tutti erano a rischio di morire per scompenso cardiaco o di sviluppare nuovi eventi di scompenso acuto o di essere ricoverati appunto per questi eventi di scompenso. Bene, il confronto fra il braccio trattato con placebo e il braccio trattato con dapagliflozin ha fatto riscontrare un per certi versi sorprendente risultato, cioè una riduzione di oltre il 25%, statisticamente ampiamente significativa, di sviluppare nuovi episodi di scompenso, di morire per scompenso cardiaco o di aver bisogno di terapie aggiuntive per controllare la ingravescenza dello scompenso. Questo è un dato molto forte ed è un dato che apre nuove possibilità terapeutiche a pazienti diabetici e non diabetici che soffrono di una patologia fortemente invalidante come lo scompenso cardiaco.
La seconda vita della curva da carico, da un vecchio test, nuove indicazioni per una diagnosi più accurata del diabete. Giorgio Sesti, presidente della Fondazione Diabete Ricerca.
È da circa 10 anni che molti ricercatori, compreso il mio gruppo, ha studiato la possibilità di ridurre la curva da carico anziché utilizzare una curva a 2 ore, che richiede quindi che la persona sia presente, ferma, immobile, seduta, perché altrimenti consuma glucosio e l'esame viene falsato, per 2 ore in un ambulatorio. Viceversa è possibile, è stato validato, utilizzare la prima ora della curva da carico, quindi ridurre alla metà la curva da carico e se ottenere dei valori che sono diagnostici per il prediabete quando la mia glicemia superi 155, e la novità è che è stato anche trovato un valore con uno studio internazionale che ha coinvolto moltissimi gruppi in tutto il mondo di 209 per la diagnosi di diabete. In questo modo si ottimizzano i tempi perché la persona che deve fare l'esame ha soltanto 1 ora di impegno e quindi riduce la sua assenza dal lavoro, dalla casa, dalla famiglia, quello che sia. Per il sistema sanitario è molto più comodo perché io raddoppio la produttività, perché nello stesso orario posso raddoppiare il numero di curve da carico che mi danno 2 valori importanti, perché ricordo sempre, noi portiamo a casa il valore della glicemia a digiuno, che è già un parametro per la diagnosi, e un valore dinamico dello stress dato dal pasto, quindi postprandiale in quel caso fatto con un pasto standardizzato che è la 75 grammi di glucosio, e quindi sapere anche se durante i pasti ho un'elevazione della glicemia che non sarebbe diagnosticata con gli altri 2 parametri. In questo modo noi riusciremo a aumentare la possibilità di fare screening, e l'accuratezza di questo esame si è dimostrata essere addirittura superiore della stessa glicemia a digiuno e dell'emoglobina glicosilata, cioè in poche parole catturiamo con questo esame più persone che hanno un rischio di sviluppare diabete o che hanno già il diabete franco.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.